Signore, buonasera, mi fa piacere vedervi così numerosi. Effettivamente c'è una etimologia che viene data della parola Pesach, che è la festa che a Dio piacendo accoglieremo alla fine della prossima settimana, che distingue la parola Pesach in Pesach, che significa letteralmente bocca che parla. Bocca che parla, naturalmente, perché Pesach è la festa delle grandi spiegazioni, è la festa in cui ci si concentra sui significati, sullo studio delle halachot, come faremo noi questa sera, e quindi la spiegazione data in particolare da maestro a discepolo, da padre a figlio, eccetera, eccetera, è certamente al centro dell'attenzione. Però appunto per poter parlare, diciamo, nella speranza di essere ascoltati, bisogna avere poi naturalmente anche l'attenzione degli uditori, cosa che non esclude un contraddittorio, non esclude che possa instaurarsi una discussione, ma chiaramente bisogna potersi ascoltare a vicenda. L'argomento di cui voglio trattare questa sera a proposito di Pesach, la scorsa volta abbiamo fatto una lezione introduttiva sulle Mishnayot del primo capitolo che parlano della mitzvah, della Bedikat Chametz, giusto per rinfrescarci un pochino la mente. Volevo oggi entrare in qualche cosa di un pochino più specifico, anche se spero che ci consenta poi di emergere su quelle che sono anche le linee generali della questione. Volevo trattare il tema del rapporto con il personale non ebraico per quanto riguarda la fruizione del Chametz. La scorsa settimana abbiamo messo in luce come il Chametz consista in cibi contenenti i famosi 5 cereali che siano stati mescolati con l'acqua per un tempo tale da provocare una fermentazione. Questi 5 cereali sono il grano, l'orzo, l'avena, la segale e il farro. Sappiamo anche, perché appunto l'abbiamo detto allora ma lo ripetiamo oggi, che il Chametz è oggetto non di un solo divieto, ma di più divieti durante i giorni di Pesach. Quali sono questi divieti? Il divieto di Achilà e Anaà, cioè di mangiarne e di trarne giovamento in qualsiasi modo, e anche il divieto Bal Yirae u Bal Yimmatzè, il divieto di che si trovi, di mantenerlo nel nostro possesso e di mantenerlo visibile. Secondo la maggior parte dei decisori, queste due espressioni esprimono lo stesso divieto in realtà. Adesso comunque ci torneremo sopra, perché questo è un po' l'oggetto della nostra questione di questa sera. Un versetto dice Shivati Amim Seor Loim Matzeb Vatechem, e l'altro dice Loi Raele Ha Seor Bechol Gevulcha Shivati Amim. Un versetto usa il verbo trovarsi, l'altro versetto usa il verbo vedersi, al passivo. In realtà, dicevo, secondo la maggior parte dei decisori, il divieto è uno solo. In che cosa consiste il divieto? Non soltanto mangiare, dunque, e non soltanto trarre giovamento, ma anche il fatto stesso di possedere del chametz da parte nostra, evidentemente, è proibito. Tuttavia, una Mishnah all'inizio del secondo capitolo di Pesachim ci dice che questo divieto vale soltanto, in generale, che questo divieto sì, vale soltanto per il Chametz che appartiene a un ebreo. Cosa succede nel caso del Chametz che possiamo vedere per esempio per la strada? Passiamo davanti al negozio di un fornaio, siamo tenuti a sbarrarci gli occhi per non vedere il suo chametz, soltanto perché la Torah dice lo yirae, non deve essere visto da voi? Evidentemente no, non esiste il divieto di vedere il chametz di altri. La Mishnah dice propriamente, ed è la prima fonte che trovate nei fogli che vi ho appena distribuito, del chametz appartenente ad un non ebreo. che abbia trascorso Pesach è permesso trarne vantaggio. Se invece apparteneva ad un ebreo è proibito trarne vantaggio, perché è detto e non si vedrà presso di te del lievito. Uno dei versetti che ho citato prima. I maestri del Talmud commentano questo versetto e dicono che c'è una parola in più, la parola lecha, che qui ho tradotto presso di te. Presso di te, lecha, può anche significare un possesso. Il tuo lievito non si vedrà, ma potrai vedere il lievito degli altri. E qui per lievito si intende in realtà se ore chametz, la regola è la stessa. Per cui il chametz appartenente a non ebrei, noi possiamo vederlo. È chiaro? La Mishnah ci insegna anche qualche cosa di più. Non soltanto ci è dato di vedere il chametz dei non ebrei durante Pesach, ma tutto questo ha una conseguenza anche sul dopo Pesach. Il chametz di un ebreo non può essere mangiato, non può essere goduto e non può essere posseduto. E la conseguenza di ciò è una disposizione rabbinica, per cui anche dopo Pesach, il chametz che abbia trascorso Pesach nella proprietà di un ebreo non può più essere fruito in nessun modo per sanzione rabbinica. Invece, del chametz che ha passato Pesach in proprietà di non ebrei, è permesso trarre vantaggio dopo Pesach. Tant'è vero che noi appena finito Pesach, non un attimo prima, ma dopo, possiamo andare al supermercato, a Bertino, quello che è, comprare del chametz dopo Pesach, anche se sappiamo che questo chametz era già stato prodotto prima di Pesach, nella misura in cui non ha trascorso Pesach in proprietà di ebrei. Se invece ha trascorso Pesach in proprietà di ebrei, come la Torah ci proibisce categoricamente di usufruirne durante Pesach, i chachamim puniscono chi non si è attenuto alla norma e proibiscono l'uso di questo chametz per sempre.
E con la vendita come ci si regola?
La vendita è un passaggio di proprietà. La vendita è un passaggio di proprietà, per cui quello che conta è la vendita, se poi lo approfondiremo questo aspetto, è chi si assume la responsabilità di questo chametz, quella persona è considerata, diciamo, il proprietario legale dal punto di vista delle halachot che stiamo studiando. Quindi il chametz può essere venduto con un trasferimento di responsabilità anche se non trasferito. Forse questo è quello che volevi domandare, a condizione che noi lo chiudiamo in maniera che non si veda e che non si arrivi a mangiarne neppure accidentalmente, tenendo conto che il chametz, poi vedremo meglio anche questo aspetto, ha una caratteristica diversa dagli altri divieti della Torah, ne ha più di una. Una di queste è che il chametz è proibito soltanto per 8 giorni all'anno. E tutto il resto dell'anno noi mangiamo pane, pasta e biscotti tranquillamente, e questo potrebbe molto facilmente portarci a trasgredire il fatto di essere legati all'abitudine. E quindi vendiamo il nostro chametz prima di Pesach, non abbiamo bisogno di trasferirlo fisicamente, nella misura in cui il non ebreo cui lo vendiamo si assume legalmente la sua responsabilità in caso di furto, smarrimento, quello che è. Possiamo anche tenerlo in casa nostra, basta che lo chiudiamo in maniera che non si veda, comunque, anche se appartiene ad altri, in questo caso bisogna comunque fare in maniera che non si veda, anche per non dare adito a sospetti, che noi facciamo vedere di avere chametz in casa.
E non accessibile.
E non accessibile, precisamente.
Dopodiché lo possiamo riacquistare.
Riacquistare e usare. La logica è che c'è stato un passaggio di proprietà nel frattempo che ce lo consente. Cosa succede, e questo è l'argomento della mia lezione di oggi, qualora noi abbiamo a che vedere con personale non ebraico? Per esempio, personale di servizio. Oggi sono meno in voga le donne fisse, le cosiddette le colf fisse, rispetto ad una volta, però penso che ancora oggi ci siano delle famiglie che ospitano del personale non ebraico a pranzo, per esempio, non parliamo del dormire, cioè della vita a 24 ore, ma perlomeno a mangiare, come ci si deve regolare in questo caso. Altro caso possibile, un guasto in casa, chiamiamo l'elettricista, chiamiamo l'idraulico, abbiamo bisogno di una riparazione urgente, e questo signore si presenta in casa nostra con il suo chametz. La regola generale che abbiamo appena studiato è che non ci è proibito vedere il chametz dei non ebrei. Ovviamente non ci è permesso mangiarlo, anche perché nel momento in cui lo prendiamo in mano o anche soltanto in bocca, per modo di dire, da un certo punto di vista lo acquistiamo e quindi viene ad essere nostro. Il rischio quale può essere a questo punto? Adesso lo vediamo.
Ma c'è il briciolo.
Le briciole sono un aspetto fondamentale, naturalmente. Però l'altro aspetto che vedremo e cui ho già accennato è quello del maritime, del sospetto. E questo vale anche, cioè che si possa sospettare che noi abbiamo tenuto in casa del chametz nostro, perché il chametz normalmente non porta addosso il nome del suo proprietario. E quindi anche il maritain, l'apparenza, è un aspetto fondamentale nell'osservanza. Noi questo lo sappiamo, e questa è una regola che vale per tutte le mitzvot della Torah, tanto più il chametz, per il chametz di Pesach, sul quale sappiamo esserci molti rigori. C'è un responso?
Pronto?
C'è un...
Ciao,
c'è un responso del Ben Ish Chai di Baghdad a questo proposito. Il Ben Ish Chai di Baghdad è vissuto nell'Ottocento, per l'esattezza fra il 1835 e il 1909, nell'epoca coloniale. Mi sembra che di questo qualche anno fa ne abbiamo già parlato, che molti ebrei di Baghdad, che era una comunità, diciamo così, anche abbastanza prospera, oltre che numerosa, prospera dal punto di vista economico, molti ebrei di Baghdad avevano stabilito degli uffici in India. C'era una succursale della comunità ebraica irachena a Bombay e a Calcutta. E questi signori, che erano anche abbastanza evidentemente attenti all'osservanza delle mitzvot, eccetera, eccetera, quando avevano un problema di halakha, scrivevano, telegrafavano ai rabbini di Baghdad, nei quali avevano una grande fiducia. E qui ne abbiamo un esempio anche sotto il profilo storico, quello che leggeremo è anche interessante, perché molti di questi responsi, ma non solo quelli di Baghdad, in generale anche in Italia nei secoli passati ci sono stati molti responsi che ci consentono anche di ricostruire la storia ambientale delle comunità ebraiche, quali erano le abitudini. Il Ben Ish Chai di Baghdad ricevette ad un certo punto dagli ebrei di Bombay il seguente quesito. A Bombay il personale di servizio nelle case ebraiche è interamente costituito da non ebrei. Alcuni mangiano ciò che danno loro i padroni di casa. E quindi, in linea di massima, questo tipo di personale non costituisce un problema, perché sanno evidentemente che non devono portare niente da fuori, sanno che il padrone gli dà tutto quello di cui abbisognano e non richiedono altro. Mentre altri vogliono essere autonomi e si portano il proprio cibo da casa. Altri dicono al padrone: ti ringraziamo della tua solerzia e gentilezza, ma noi preferiamo portarci quello che siamo abituati a mangiare da casa nostra. Va da sé che questo avveniva evidentemente in una sede separata, molto probabilmente, certamente non con l'accesso in cucina, altrimenti la cucina sarebbe diventata non kasher anche nel resto dell'anno. Però voi sapete anche che Pesach costituisce un problema, perché mentre gli altri divieti alimentari si annullano nella percentuale di un sessantesimo e quindi si tollera anche un eventuale incidente, sia pure di scarsa entità, entro un certo limite, quando ci troviamo di fronte al Chametz, negli 8 giorni di Pesach, un c'è santo che tenga. Il Chametz non si annulla neanche nella percentuale di un millesimo. E quindi non sono ammissibili errori. Altri ancora, scrive Berishai nella domanda che gli viene posta, altri ancora sono fissi, personale fisso, e ricevono dai padroni di casa una stanza per mangiare e dormire. Tutto questo durante l'anno. A Pesach, viceversa, è usanza in tutte le case ebraiche della città che il personale che normalmente usufruisce del cibo fornito dal padrone di casa riceve da questi una somma di denaro che consente loro di procurarsi da mangiare per tutto il mondo e i lavoranti si comprano ciò che vogliono. Qual è la differenza rispetto al resto dell'anno? Non si può imporre ai non ebrei di mangiare da sotto. Non hanno nessun dovere di farlo dal loro punto di vista. Anche quelli che normalmente, quelle colfe che normalmente durante l'anno mangiano alla tavola kasher del padrone, vabbè, rinunceranno al parmigiano sul ragù. Però, diciamo, al di là di alcune cose, non troveranno evidentemente mai i salumi di maiale, non troveranno mai mescolanza di carne e latte, però in linea di massima possono, diciamo, accontentarsi. A Pesach effettivamente diventa difficile pretendere che queste persone per 8 giorni rinuncino al loro pane. E quindi cosa fanno i padroni di casa? Danno loro dei soldi prima di Pesach, per tutto il periodo, gli danno un'aggiunta allo stipendio, non so quello che è, con licenza da parte di queste persone di procurarsi quello che vogliono. Essi ricevono inoltre una stanza appartata dove possono stare per tutto Pesach e i padroni, per maggior sicurezza, impartiscono comunque l'ordine di non introdurre chametz in casa. I lavoranti, a loro volta, si impegnano a parole, ma nella pratica sappiamo che invece ne portano di nascosto e lo mangiano nella loro stanza. Che cosa è seccante, fra virgolette, in tutto questo dal punto di vista dei padroni di casa? Sanno che, sia pure di nascosto, sia pure limitatamente, sia pure di qua, sia pure di là, c'è del chametz che circola in casa loro durante questa. Alcuni di essi, dei lavoranti, protestano addirittura apertamente che nella loro stanza hanno il diritto di fare ciò che vogliono. Tutto sommato il padrone di casa gli ha messo a disposizione una stanza, giusto? Nella quale certamente nessun ebreo entra. Domanda: c'è in questo una trasgressione delle regole di Pesach sul Chametz? Punto di domanda. E se sì, qual è la soluzione al problema? Penso che tutti noi prima o poi ci siamo trovati di fronte a una situazione di questo genere, magari non così articolata, però insomma, come ci si deve regolare in questo caso? C'è un paragrafo dello Shulchan Aruch che si occupa ovviamente di questo argomento delle regole di Pesach. E lo Shulchan Aruch ci dice una cosa interessante. È permesso dire ad un proprio lavorante: eccoti i soldi, compra e mangia, sebbene il padrone sappia che egli si comprerà del chametz, purché non gli dica: va a mangiare a spese mie e io salderò il debito dopo che avrai mangiato. Che cosa ci dice lo Shulchan Aruch? Attenzione, lo Shulchan Aruch ci dice che non tutto è proibito, che c'è un modo per affrontare il problema. A quali condizioni? 2. Primo, che i soldi vengano dati prima dell'uso che ne faranno. E che io non mi trovi a dover pagare a posteriori quello che questo signore sicuramente avrà mangiato nel frattempo. Seconda condizione, che io non parli con lui esplicitamente neppure prima di Chametz. Io gli dico, eccoti i soldi, compra e mangia. Non gli dico, vai pure a mangiare pasta asciutta. Teoricamente questo signore può anche comprarsi delle mele. Le condizioni quindi sono due, che non si nomini il Chametz e che io gli dia i soldi prima dell'uso che ne farà, anche se io so che comprerà del Chametz. A questo punto affare suo. Io non gli ho dato disposizione di comprare Chametz e una volta che lui l'abbia fatto non mi trovo nella condizione di dover pagare a posteriori il Chametz che lui ha mangiato, che significa in un certo senso acquistarlo, cosa che durante Pesach io non posso fare. Prego.
Quindi sì, questa operazione di dirgli prendi i soldi e vai a mangiare può essere fatta anche durante Pesach, non prima di Pesach.
Può essere fatta anche durante Pesach, meglio ancora se prima di Pesach.
Sì, però anche...
Quindi il comportamento dei padroni di casa di Baghdad è da questo punto di vista ineccepibile. Abbiamo detto che questa è la loro abitudine, addirittura prima di Pesach. Perché prima di Pesach è meglio? Perché prima di Pesach il Chametz è ancora permesso nel momento in cui gli do i soldi. E quindi è ancora meglio. La Mishnah Berurah, commentando sul Shulchan Aruch, aggiunge una postilla e scrive: non è lecito neppure dirgli eccoti i soldi per mangiare, comprati pure del Chametz, perché come l'ebreo ha il divieto di acquistare Chametz per se stesso, durante Pesach non può neppure incaricare un non ebreo di farlo, a prescindere da chi sarà il consumatore. E sebbene in questo caso il non ebreo terrebbe il Chametz per sé, avendolo acquistato con i soldi dell'ebreo, appare comunque come uno shaliach, un incaricato di quest'ultimo. Il lavorante non ebreo deve però in ogni caso mangiare il Chametz fuori dalla casa dell'ebreo. C'è un punto in più. Non è soltanto il fatto di evitare di parlare di Chametz. Non è soltanto il fatto di anticipare tutti i soldi. Il Chametz che eventualmente questo non ebreo si comprerà non potrà certo mangiarlo in casa dell'ebreo, dice la Mishnah Berurah, e ciò per due ragioni. Quali sono le due ragioni? La Agudà dice per il rischio che faccia briciole e che non vengano puliti, che non le pulisca adeguatamente e che costituiscano poi un inciampo in qualche modo per l'ebreo, che come sappiamo ha il divieto del Chametz anche in misura infinitesimale. Seconda spiegazione, quella del Magher Abraham, al commentatore dello Shulchan Aruch, per non dare adito al sospetto che sia stato l'ebreo a introdurre il Chametz in casa propria, nell'ambito di tutto quel principio che in ebraico va sotto il nome di Marit Ha'ayin. E sappiamo che Marit Ha'ayin è una cosa molto delicata, ne abbiamo parlato altre volte.
Io ho una domestica che mi viene due volte alla settimana da casa sua. Come faccio a essere sicuro che in tasca non abbia delle briciole? Non dico che venga col panino, per amor del cielo. Come faccio a assicurarmi che nella, dico, tasca o la borsa...
Scuoti fuori dalla finestra.
Ma non posso scuotere la finestra. Perché abitato a questo piano
è un problema.
Dunque... La tua domanda è come faccio a essere sicuro? Di sicuro c'è solo Kadosh Baruch. Detto questo, presumo che tu abbia un ottimo rapporto con questa signora. Le si può dire prima di Pesach, le si può dire, guarda, adesso noi abbiamo questa festa che comporta dei rigori alimentari. Per cui intanto le dici chiaramente che se mai lo fa durante l'anno, in questi giorni lei non deve portare niente da fuori, anche se poi vedremo quali possono essere, poi vedremo in seguito le cose, adesso rispondo alla tua domanda in modo molto pratico, che non porti nulla da fuori e che qualsiasi cosa lei abbia bisogno da mangiare o da bere, in quei giorni gliela fornisci tu nell'ambito della casa, o se no le consenti senz'altro di andare, di assentarsi il tempo necessario per andare al bar, per modo di dire. Però la regola deve essere che
venendo dalle 8:30 alle 12:30 non ha questi problemi di bar.
Tu le dici questo? No, non conosco il caso di Cetani. Però per quello che posso, se lei poi ha delle briciole o ha una caramella nel suo taschino e non la mangia in casa tua, tu non hai nessun dovere di andare a vedere fino a questo punto. Abbiamo visto la scorsa volta che mentre il divieto di mangiare e trarre godimento del chametz decorre anche per una quantità infinitesimale, la maggior parte dei decisori ritiene invece che il divieto di possederlo decorra a partire dal quantitativo di un kesait. Al di sotto non si trasgredisce. E se questo vale per il chametz nostro, tanto più vale per le briciole eventualmente presenti nel taschino della colfa. Incidentalmente, ricordo un'altra cosa. Cosa succede? E sfido anche qui chi mi dice che non è mai successo in casa sua, la sera della Bedikat Chametz si usa a distribuire in casa 10 pezzetti di pane, al momento buono ne manca uno. Ne abbiamo trovati 9 il decimo salto. Panico! La parola panico deriva da qui, lo sapete, no? Il panico del pane. Fate attenzione a mettere dei pezzetti molto piccoli, che siano inferiori del quantitativo di un kesait. A questo punto, come vi ho appena spiegato, le chatrilà a priori bisogna trovarli tutti, per carità, certo, ma a posteriori, se sono così piccoli, se anche ne salta uno, non si trasgredisce per questo al divieto di vederlo o di possederlo. D'accordo? Torniamo però al nostro discorso. In linea il lavorante, dice la Mishnah Berurah, non può mangiare il chametz in casa nostra, A, per il rischio che faccia briciole, B, per evitare l'apparenza. Giusto? Ora, non tutto il chametz fa briciole. Ci può essere del chametz che non fa briciole. Se non mi viene in mente che cosa, ma in questo caso evidentemente questa motivazione cade e rimane in piedi invece la seconda.
La caramella
non fa briciole, per esempio, certo. Vediamo, il Ben Ishchai affronta l'argomento, la risposta a questi padroni di casa di Baghdad secondo entrambi i ragionamenti. Vediamo il rischio delle briciole, e anche su questo c'è un altro passo dello Shulchan Aruch sulle regole di Pesach che scrive quanto segue: se un non ebreo entra in casa di un ebreo con il proprio chametz in mano, non è obbligato a farlo uscire, non sei obbligato a buttare fuori la persona e neanche a buttare fuori il chametz, sebbene l'ebreo veda il chametz appartenente al non ebreo, e questo è quello che abbiamo studiato all'inizio, che è permesso. Ma è proibito permettere al primo di collocarlo sulla stessa tavola per mangiarselo, anche usando una tovaglia distinta, di questo parleremo dopo. In linea di principio, siccome la regola è che il tuo chametz è proibito, ma non quello degli altri, vedere il tuo chametz è proibito, ma non vedere quello degli altri, in linea di massima, se arriva qualcuno, un non ebreo, con il proprio chametz in casa tua, puoi anche non reagire. Il Rabbe Alim stesso, il Ben Ishchai stesso, cita però una fonte di cui non dà il nome, dice, secondo una fonte, Se il non ebreo porta con sé del pane o altro chametz che si sbriciola, invece, non possiamo farlo entrare. Perché a questo punto io posso vedere il suo chametz finché la cosa non mi riguarda. Il discorso che facevi, mi sembra, tu un attimo fa. Se però mi lascio delle briciole in casa che potrebbero mescolarsi con il mio cibo, evidentemente non è più semplicemente un chametz suo, ma diventa in un certo senso chametz mio, e quindi io non posso tollerare questa cosa. Venendo alla risposta sotto questo profilo ai padroni di casa di Baghdad con i loro inservienti, scrive il Ben Ishchai: nel caso del personale di servizio, tuttavia, questo problema non si pone, perché, come leggiamo nella domanda, ai lavoranti non ebrei viene data una stanza apposita, appartata, nella quale gli ebrei non entrano e non corrono pertanto il rischio di incappare nelle briciole. Rimane tutto, cioè, nell'ambito dei non ebrei. E quindi, da questo punto di vista, dice il Ben Ishchai, passando attraverso un'analisi di queste fonti, dice: non vedo problema in quello che i padroni, diciamo i Baale Batim di Baghdad, domandano. Vediamo a questo punto la seconda ragione, perché la seconda ragione apparentemente è più, diciamo così, più significativa, cioè non destare sospetto. Dice il Ben Ishchai, dopo una lunga discussione: anche secondo questo ragionamento la situazione non costituisce problema, dal momento che l'uso generale della città è noto, e questo è ben specificato all'inizio della domanda, si sa che tutti fanno tutti, per cui i lavoranti non ebrei ricevono dai padroni soldi per comprarsi da mangiare ciò che vogliono e hanno per di più a disposizione una stanza in cui solo loro hanno accesso. Anche dal punto di vista del rischio di destare sospetto che quel chametz possa appartenere agli ebrei, o essere stato introdotto in casa dagli ebrei, evidentemente casca. Vuoi perché c'è un minad conosciuto, vuoi perché questi signori ricevono i soldi prima e hanno per di più una stanza a disposizione nella quale farsi gli affari loro. Aggiunge il Ben Ishchai: meglio ancora sarebbe concedere loro la stanza in affitto prima di Pesach per una cifra simbolica. Ed è normalmente quello che si fa tutte le volte che vendiamo il chametz. Quando diamo al rabbino la delega per la vendita del chametz, gli diamo anche la delega di affittare il posto in cui il chametz è conservato, in maniera tale che non ci siano dubbi neanche da questo punto di vista. Se la stanza è in quei giorni affittata agli inservienti non ebrei, è interamente di loro legale proprietà e possono fare tutto quello che vogliono lì dentro come se fossero a casa loro. È chiaro? Quindi la risposta che il Ben Ishchai dà a questi signori è: quello che fate in linea di massima va bene, è sufficiente perché si possa dire che non trasgredite le regole di Pesach sul chametz. Quindi, se questi inservienti, ripeto, ricevono i soldi prima di Pesach senza che in quel momento si parli dell'acquisto di chametz, se il padrone di casa gli dà una stanza, meglio ancora se gliela affitta, e meglio ancora se continua a dirgli: guardate che non voglio che voi portiate del chametz, a questo punto, se loro lo fanno dentro la loro proprietà, ed è interamente responsabilità loro, sia sotto il profilo dell'apparenza, sia sotto il profilo delle briciole, in quanto che la cosa interessa soltanto la stanza che è stata loro dedicata.
Io volevo chiedere il caso contrario, cioè un ebreo che vive...
Adesso ci arriviamo. È un problema anche questo.
Sì, uno studente, per
studente che ha preso una casa in affitto, adesso lo vediamo. Sì, assolutamente. Adesso lo vediamo, è una cosa molto comune. Va bene? L'ultima fonte dello Shulchan Aruch è quella che ci consente di fare il passaggio successivo. Abbiamo visto che se un non ebreo entra in casa di un ebreo con il proprio chametz in mano, se questo chametz non si presta a sbriciolarsi, noi non siamo obbligati a dirgli: lascialo fuori. Perché? perché il Hametz appartiene a lui e non a noi. Qual è il caso? Il caso in linea di massima è quello dell'elettricista o dell'idraulico che noi chiamiamo di Chol HaMoed per eseguire delle riparazioni urgenti in casa nostra. Attenzione, di Chol HaMoed in quanto Chol HaMoed, e questo vale non soltanto per il Chol HaMoed di Pesach, ma anche per il Chol HaMoed di Sukkot, qui non c'è nessun problema di Hametz, c'è un limite dal punto di vista della giornata semifestiva ai lavori che possiamo eseguire in casa. Non possono essere lavori di miglioria ordinaria, questi non si possono fare di, neppure di Chol HaMoed, ma se si rompe la porta di casa, per esempio, per cui c'è il rischio che entrino ladri, o se c'è il rischio di un cortocircuito, o se c'è il rischio di essere inondati dall'acqua, per modo di dire, è chiaro che si può chiamare il tecnico che esegue la riparazione. Se questo signore si presenta in casa nostra con il Hametz suo in mano, come dobbiamo comportarci? Il Yalkut Yosef, che è il testo di Halakha sefardita più recente, più completo, che è stato pubblicato dai figli del Rav Ovadia, scrive, riprendendo lo Shulchan Aruch che abbiamo studiato, sebbene de jure sia permesso chiamare un non ebreo a effettuare riparazioni urgenti in casa durante il Chol HaMoed, benché porti con sé del Hametz e non si sia obbligati a estrometterlo, dice qui, è comunque opportuno evitarlo affinché non faccia briciole. È chiaro che se la riparazione è urgente la si può fare, in alcuni casi la si deve anche fare, diverso è per esempio il caso in cui abbiamo un cantiere, come è successo negli ultimi anni qui in casa di riposo, dove uno degli ultimi Pesach mi sono in effetti trovato a dover dire sospendiamo il cantiere a partire già dalla vigilia di Pesach, in cui il Hametz non si può più mangiare, perché c'è il rischio che effettivamente questi muratori portino dentro delle briciole. E lì, siccome non è una questione di estrema urgenza, vitale, eccetera, eccetera, si sospende il cantiere. Non è però consentito mangiare con il non ebreo alla stessa tavola se egli mangia il suo Hametz. Questo riprende l'ultima parte dello Shulchan Aruch 440, che scriveva: ma è proibito permettere al primo di collocarlo sulla stessa tavola per mangiarselo anche usando una tovaglia distinta. Il Yalkut Yosef scrive lo stesso concetto con le parole seguenti: non è però consentito mangiare con il non ebreo alla stessa tavola se egli mangia il suo Hametz. Dal momento che il Hametz è a noi permesso per tutto il resto dell'anno, come dicevo prima, c'è il rischio di scambiarlo con lui sopra pensiero. Questo ci apre ad una discussione che parte da un paragrafo dello Shulchan Aruch Yoredea, la seconda parte e non più la prima Ora Chaim che abbiamo visto fino adesso. Il Ora Chaim si occupa delle feste, il Yoredea si occupa dei divieti alimentari in genere. Lo Shulchan Aruch Yoredea 88 è nell'ambito delle regole sul divieto di consumare carne e latte. L'altra fonte in cui lo Shulchan Aruch affronta un tema simile è a proposito del divieto di mangiare carne e latte, e questo vale naturalmente per tutto l'anno. È interessante la classificazione che lo Shulchan Aruch fa qui. Non è lecito collocare carne, neppure di pollo, che è proibita, come voi sapete, solo per disposizione rabbinica, perché il pollo, bene o male, non può essere cotto nell'altro di sua madre, è un'estensione rabbinica, per cui tutti gli animali soggetti a Shechita in realtà sono soggetti anche a questa norma, anche se non producono latte. Non è lecito collocare carne, neppure di pollo, su una tavola su cui si stia mangiando formaggio, per il rischio di giungere a mangiarli insieme. È una situazione abbastanza comune in realtà, perché non tutti la sera arrivano a casa, non tutti vogliono mangiare la stessa cosa. Non so se questo succeda solo a casa mia o anche in altre case, per cui magari la bamba dice: io adesso mangio gli avanzi della bistecca di mezzogiorno, e i ragazzi dicono, vedo che ci sono delle signore che sorridono amabilmente, dei ragazzi o il marito che dice: no, io preferisco lo yogurt. Cioè, possono mangiare tutte queste persone alla stessa tavola oppure no?
Io mi ricordo una tua richiesta specifica a una festa a Peverano.
Aspetta, qui stiamo parlando di carne e latte.
Non era peso, ma c'era appunto la distinzione, tu che cosa mangi?
La risposta è, apparentemente dice, non è lecito collocare carne né pure di pollo su una tavola su cui si stia mangiando formaggio per il rischio di giungere a mangiarli insieme. Ma se i due commensali hanno posto un segno distintivo fra di loro, come per esempio se ciascuno mangia sulla propria tovaglia, è permesso. È sufficiente mettere due tovaglie. Perché? Perché ciascuno dei due vede il confine fra le due tovaglie e sa che non lo può superare. Al limite, se non si ha a disposizione due tovaglie, senza entrare adesso nel merito della questione se si può utilizzare la stessa tovaglia per carne e latte, questo è un altro discorso al quale adesso non entro, o se la tovaglia non esiste, si mette un vaso di fiori, qualche cosa che normalmente non fa parte del corredo della tavola e quindi non c'è il rischio che nessuno, non c'è il rischio che uno dei due lo sposti a proprio beneficio, per cui non può per esempio bastare una caraffa d'acqua se la caraffa d'acqua serve per bere durante il pasto, perché allora casca lo scopo del hekker, del segno di riconoscimento, è sufficiente un segno di riconoscimento. Va bene? Questa è una regola che vale per tutto l'anno, con la quale confronteremo fra un attimo le regole di Pesach. Ma prima di confrontare con la regola di Bassar Bechalav, di carne e latte, la regola di Pesach, dobbiamo fare un'altra considerazione che ci viene data da uno dei grandi commentatori allo Shulchan Aruch in quel punto, il Shach, il Siftei Kohen, il quale scrive, in proposito, appare che il divieto sia limitato a collocare carne su una tavola di latte o viceversa. Perché? Perché ciascuno dei due cibi preso per conto suo è permesso e dunque siamo abituati a mangiarne. Per cui se non mettiamo due tovaglie separate o al limite un segno di distinzione, uno non ci pensa e scambia il proprio cibo con l'altra persona, soprattutto se c'è comunque già una confidenza fra di loro. È assolutamente normale.
Certo.
Pensate a due studenti che nell'intervallo fra le lezioni si mangiano il panino. Cosa ti ha dato tua mamma? Il salame, cosa ti ha dato tua mamma la frittata, fammi assaggiare, eccetera, eccetera, scambiano, no? Sono cose assolutamente normali. Nel caso di carne e latte, noi dobbiamo evitarlo in questo modo, perché? Perché oltre a tutto sono cibi che di per sé sono permessi. Basta non mescolarli con l'altro. È chiaro? Attenzione, invece è permesso che un non ebreo mangi della carne non kasher sulla stessa tavola su cui un ebreo sta mangiando la sua carne kasher. Perché qui è diverso. Essendo la carne non kasher proibita a noi tutto l'anno, c'è un ritegno e non arriverà a scambiarla. Per cui, se io sono in compagnia di un amico non ebreo, di un collega di lavoro non ebreo, gli è capitato di andare, non so, alla cena della Rotary? Invitato, cosa vado? Non vado? Se non vado, li offendo. Certamente non posso mangiare quello che mangiano loro. Cosa faccio? Mi porto da mangiare da me. Cosa succede a questo punto? Non c'è il rischio che io posso mangiare la mia schiscetta, come si dice dalle mie parti, a Ponte della Bisolfa, con il cibo kasher, e loro si mangiano quello che vogliono. Perché qui è diverso da carne e latte. Perché carne e latte, io e lui siamo amici, siamo della stessa religione, magari della stessa famiglia, eccetera, eccetera, e carne e latte sono due cibi che presi separatamente sono permessi sia all'uno che all'altro, rischiamo di scambiarceli. È molto più difficile che io scambi la mia carne kasher con quella non kasher mangiata dal dirimpettaio non ebreo. D'accordo? Resta però proibito mangiare alla stessa tavola, attenzione, se il non ebreo mangia pane non kasher. Perché, come dice il pasuk, di pane vive l'uomo, in realtà il pasuk dice non di solo pane vive l'uomo, ma anche di pane, e si è abituati a mangiarlo. C'è pertanto il rischio di scambiarlo. A questo punto, evidentemente, col pane la cosa diventa più difficile.
Ma questo vale per tutto l'anno?
Questo vale per tutto l'anno. Quello che però ci insegna questo paragrafo dello Shulchan Aruch e relativo commento del Shah è la psicologia. Se, attenzione, e qui possiamo già classificare questi divieti, e vedete che c'è nella halakha un atteggiamento diverso, va bene? Carne e latte è problematico perché? Perché separatamente noi possiamo mangiare sia l'uno che l'altro, e quindi è più facile sbagliarsi, anche se è un divieto di tutto l'anno. Se si tratta di un divieto diverso da carne e latte, carne kasher versus carne non kasher, si può essere più facilitanti, perché per me la carne non kasher è un tabù sempre, è diverso da carne e latte, e quindi è difficile che io arrivi a scambiarla, a scambiare la mia carne con la carne non kasher del dirimpettaio non è vero. È chiaro? Cosa ne è del Hametz di Pesach? Beh, l'ultima pagina del giallo l'abbiamo letta, l'abbiamo già letta, ma quello che conta qui è imparare la logica. La Mishnah Berurah, commentando Ora Chaim 440, scrive: sebbene sia permesso che uno mangi carne e l'altro latte sulla stessa tavola dove le tovaglie sono distinte, il Hametz richiede un rigore maggiore. È infatti proibito anche in quantitativi infinitesimali, e questa è una regola che già abbiamo nominato oggi, e non possiamo escludere del tutto che si verifichi una mescolanza sia pur impercettibile. Inoltre, anche il chametz, come carne e latte, nel resto dell'anno è permesso. E per di più, quindi, se per carne e latte già noi utilizziamo un rigore maggiore rispetto ad altri divieti di tutto l'anno come la carne non kasher, nel caso del chametz si aggiunge anche il fatto che mentre tutti gli altri divieti si estinguono nella percentuale di un sessantesimo, questa facilitazione nel chametz non c'è, e c'è invece il rischio delle famose briciole. Per cui qui, nel caso del chametz, il rischio non è soltanto lo scambio vicendevole di amorosi sensi, ma anche semplicemente che se mangiamo alla stessa tavola io la mazzà e lui il panino, a un certo punto mi arrivino delle briciole della sua, del suo panino, anche se, o anche se non c'è un problema di soprappensiero. Ecco perché negli altri divieti, in linea di massima, possiamo mangiare la stessa tavola all'infuori di carne e latte. Nel caso di carne e latte possiamo però ancora mangiare la stessa tavola se mettiamo un divisorio. Il terzo livello, quello più rigoroso, è rappresentato proprio dal chametz di Pesach, per cui i chachamim ci proibiscono di mangiare io mazzà e lui chametz, anche se utilizzassimo tovaglie distinte. Qui non c'è niente da fare. Io devo rinunciare a mangiare la mia mazzà in contemporanea con il non ebreo, qual chiunque sia, se in quel momento lui sta mangiando alla stessa tavola il suo chametz. Però, attenzione,
mazzà attenzione, e tutto il resto.
Chiaro, chiaro. Mazzà è ogni cibo che c'è nel Pesach, è chiaro. Ma fin tanto altro tutto questo vale se mangiano contemporaneamente. Ma fin tanto che l'ebreo non consuma il suo pasto, e qui si parla di casa sua, può consentire al non ebreo di terminare il proprio e poi avvicendarsi. Sia che sia un muratore entrato in casa tua per fare una riparazione urgente che ha richiesto qualche ora in più del previsto, per cui gli si permette di mangiare, anche se a priori abbiamo visto che è meglio evitarlo, quasi così, ma siamo di fronte a una situazione, diciamo così, di forza maggiore, potrebbe anche essere il caso di una gita di Chol HaMoed al parco della Mandria. Posso io utilizzare i tavoli del picnic per mangiare le mie mazzot, sapendo che 5 minuti prima è arrivata la famigliola con i panini e lo speck?
Sì, se lo pulisco.
Sì, se lo pulisco. E questo vale anche per lo studente ebreo che condivide l'appartamento con un altro studente non ebreo, il quale naturalmente in casa sua, ciascuno in casa sua fa quello che vuole. Quindi qual è la regola? Deve solo stare attento di ripulire per bene il tavolo affinché non siano rimaste briciole eventualmente lasciate dal non ebreo e assicurarsi che quest'ultimo non abbia avanzato del proprio chametz, che se lo sia mangiato o portato via tutto. Questo perché? In questo caso parliamo di chametz che appartiene a chi? Al non ebreo. E noi non abbiamo nessun problema a vedere questo chametz. È diverso dal chametz che può essere avanzato in casa nostra, perché quello è chametz nostro. E oltre al divieto di mangiarlo, c'è anche il divieto di possederlo e vedere. In questo caso resta soltanto il divieto di mangiarlo, sia pure in una percentuale anche infinitesimale. Dobbiamo evidentemente pulire il tavolo con olio di gomito. L'olio di gomito è il cascello di Pesach, questo per l'altro, perché l'olio di gomito è meglio non dirlo troppo volte. In presenza di tante signore è meglio non dirlo, perché noi uomini predichiamo bene, ma sappiamo male, si sa, va bene, l'olio di gomito è il cascello di Pesach, per cui bisogna effettivamente, come si dice, pulire il luogo dove questa persona con suo buon diritto si è mangiato il suo chametz, aspettare che abbia finito, pulire, e a questo punto possiamo utilizzare il tavolo sia nella casa comune sia al parco della mandria per poter mangiare il nostro picnic di mazzotte. Signori, chag sameach.